Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un gioco erotico finito male o volontà omicida? Alla sbarra il 32enne tedesco accusato di aver strangolato la compagna in un hotel a Muralto. I conti in rosso del cantone, ma anche il caso Tisin e il 5G, si apre a Bellinzona alla sessione del Gran Consiglio ticinese. Almeno 8 morti, diversi feriti in Russia, sparatoria all'Università di Perma, ancora ignote le motivazioni del gesto. E sempre in Russia le elezioni legislative. Quasi il 50% dei voti per il partito di Putin, ma cresce il consenso per i comunisti. Vi proporremo l'analisi di un esperto. Dopo 16 anni al potere finisce l'era Merkel. Nel giornale da oggi una serie sullo stile politico e le scelte cruciali della cancelliera tedesca. Alle assise criminali di Lugano si è dunque aperto il processo nei confronti di un 32enne tedesco accusato in via principale di aver ucciso la compagna il 9 aprile di 2 anni fa all'hotel La Palma Uraca di Muralto. Ci aggiorna Francesca Calcagno, che per noi sta seguendo il dibattimento.
Buongiorno, solo pochi minuti fa è cominciato l'interrogatorio dell'imputato in merito alle ore che hanno preceduto la morte della 22enne inglese. La corte sta cercando di chiarire cosa sia successo fra i due in quelle ore, in quali rapporti fossero, se e come hanno litigato prima di rientrare in hotel a tarda notte. L'uomo, che è accompagnato da un interprete durante tutta la mattina, è apparso sicuro, freddo, distaccato. In fase d'inchiesta ha sempre dichiarato che quella notte del 9 aprile di 2 anni fa si è trattato di un incidente, di un gioco erotico finito male. Secondo la pubblica accusa invece è stato un assassinio. Il 32enne, così si legge sull'atto d'accusa, ha ucciso la compagna strangolandola e lo ha fatto per motivi economici, perché lei voleva lasciarlo e lui non avrebbe dunque più potuto utilizzare il suo denaro. Questa mattina la corte si è concentrata anche sulla vita dell'uomo, una vita in cui il 32enne tedesco aveva effettivamente accumulato molti debiti, debiti di cui probabilmente la vittima, che era una donna facoltosa, non era pienamente cosciente. Non sono in grado di dire se lo sapesse, ha dichiarato l'imputato in aula. Lui le aveva raccontato di essere a capo di una società di cacciatori di teste. Di questa vicenda, ricordo, si era molto parlato anche sui giornali inglesi ed oltralpe. In aula oggi c'è anche un giornalista del tabloid The Sun. Il dibattimento qui a Lugano procede, continua, dovrebbe durare 3 giorni.
Francesca Calcagno dal Palazzo di Giustizia di Lugano. I conti del cantone dello scorso anno, la recente controversa vicenda del contratto collettivo di lavoro in 3 aziende del Mendrisiotto e la 5G. Sono questi i principali temi di cui discuteranno i parlamentari ticinesi nella sessione che si apre questo pomeriggio. Pervin Cavaciolugo, con che cosa si inizierà?
La sessione ticinese partirà con il consuntivo 2020 del cantone, che presenta un disavanzo di poco oltre 165 milioni di franchi, una cifra fortemente influenzata dagli effetti della pandemia e che nessun partito vorrebbe rivedere. Le discussioni punteranno su come riportare un equilibrio nelle finanze pubbliche senza intaccare troppo la capacità di investire. L'ultimo punto all'ordine del giorno riguarda invece la diffusione della rete 5G sul territorio, tema di 4 atti parlamentari. Sulla posa di nuove antenne, il plenum dovrà decidere se mantenere la situazione attuale, come propone la maggioranza, o se attivarsi per una moratoria a livello federale.
Il Parlamento ticinese potrebbe però discutere anche di un tema che non figura all'ordine del giorno.
Sì, i gran consiglieri probabilmente tratteranno del salario minimo al di sotto di quello legale, che entrerà in vigore in dicembre, salario inserito in un contratto collettivo di 3 aziende del Mendrisiotto. Il tema ha fatto molto discutere anche a livello politico, poiché a incontrare il personale è stata un'organizzazione poco conosciuta e creata 1 anno e mezzo fa, in cui compaiono come vicepresidente la gran consigliera leghista Sabrina Aldi e come membro del comitato direttivo il suo collega nonché capogruppo leghista Boris Bignasca. Il Movimento per il Socialismo ha intenzione di chiedere una discussione generale, discussione che potrebbe essere accolta.
Pervin Cavaciolugo, e i principali temi della sessione del Gran Consiglio che si apre nel pomeriggio e sui quali vi aggiorneremo stasera nelle cronache della Svizzera italiana. Lavori parlamentari anche a Berna con la seconda settimana della sessione delle Camere federali in discussione al Consiglio nazionale, tra le altre cose, le ultime divergenze in merito al sostegno sostegno alle energie pulite e la legge per la realizzazione della metropolitana per le merci sotto l'altopiano. Gli stati si occuperanno invece all'inizio della giornata dell'iniziativa che intende favorire la donazione di organi e del controprogetto già accolto dal nazionale. E sempre agli stati, domani si discuterà la nuova legge per proteggere meglio i minorenni da film e videogiochi considerati non appropriati. Con la nuova normativa l'età minima e i controlli saranno uguali in tutta la Svizzera. E per chi si occupa di prevenzione e sensibilizzazione, la legge rappresenta un'ottima bussola di orientamento per i giovani e i genitori. I dettagli nel contributo di Luca Betti.
Difficile immaginare la vita quotidiana senza media digitali. I bambini e i giovani li usano nel tempo libero, a scuola e a casa. Lo sviluppo delle nuove tecnologie e il loro utilizzo celano sia opportunità che pericoli.
Es gibt sehr, sehr viele verschiedene informationen. Es ist ein bisschen wie ein Dschungel.
Daniel Becciart, esperto in materia di competenze mediali presso Pro Juventute, spiega che per le famiglie è estremamente difficile orientarsi in questa giungla di informazioni e offerte. La legge federale è, dice, un passo nella giusta direzione. Finora la protezione dei minori in questi settori era di competenza cantonale. Con la nuova legge viene introdotto l'obbligo di indicare l'età minima per i film e i videogiochi in tutta la Svizzera. Una standardizzazione promossa da numerosi interventi parlamentari e da diverse iniziative cantonali.
Per videospiele e per film, Inhaltsdeskriptoren.
I prodotti dovranno essere accompagnati anche da cosiddetti descrittori, spiega ancora Becciart. Sono informazioni dettagliate in merito a violenza, volgarità, paura o rappresentazioni a carattere sessuale o giochi d'azzardo. Come con il divieto di vendita di prodotti dal tabacco e di alcol ai minori, anche per quanto riguarda i videogiochi e i film serviranno controlli e sanzioni. Ci sarà la possibilità di svolgere test di acquisto affidati a organizzazioni per la protezione dei minori su incarico della Confederazione e dei cantoni, continua Becciart. I controlli degli acquisti online e dei servizi streaming sarà sicuramente un compito più difficile, la cui soluzione dovrà essere trovata da un gruppo di lavoro responsabile dell'applicazione della legge. L'esperto ricorda infine che la definizione dell'età minima e i controlli non basteranno. Bisognerà continuare a puntare sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione e sull'alfabetizzazione mediatica.
Andiamo ora all'estero, in Russia, dove si è registrata una strage all'università di Perm. Uno studente ha aperto il fuoco uccidendo almeno 8 persone. Avrebbe agito per odio, secondo una sua rivendicazione postata sui social. Il presidente Putin ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime, mentre il primo ministro Mishutin si sta recando sul posto. In redazione Gabriele Fontana.
Sono almeno 8 le persone uccise e 19 quelle ferite dai proiettili sparati da uno studente nel campus universitario di Perm. L'assalitore è poi stato ferito e arrestato dalla polizia. Alle 11 ora locale, il giovane armato di fucile, mascherato e vestito di nero, è entrato in azione nella cittadina degli Urali, a 1400 km da Mosca. In un suo precedente post sulle reti sociali ha spiegato di agire da solo per motivi personali che non sono stati ancora chiariti, escludendo motivazioni politiche o religiose. Immagini della sparatoria, sempre diffuse sui social ma anche dalla televisione di Stato, mostrano studenti che saltano dalle finestre per cercare di mettersi in salvo. Almeno 5 sarebbero rimasti feriti. Nel maggio scorso un 19enne uccise 9 persone in una scuola di Kazan nel centro della Russia. Arrestato, lo sparatore affermò di essere convinto di essere Dio e di aver agito per odio. Una strage, quella di Kazan, che impressionò l'opinione pubblica russa e indusse le autorità a rafforzare ulteriormente il controllo delle armi nel paese. Un fenomeno, quello delle sparatorie nelle scuole, che era estremamente raro in passato in Russia, ma che si è affermato sempre più in anni recenti. Lo stesso presidente Putin lo attribuì alla mondializzazione, denunciando un effetto perverso di imitazione di quanto già avveniva negli Stati Uniti.
E sempre in Russia si è confermata la vittoria del partito Russia Unita quando si è ormai ad oltre il 90% dei voti scrutinati. La formazione che sostiene il presidente Vladimir Putin ha raccolto quasi il 50% delle preferenze alle elezioni legislative. Notevole aumento del partito comunista al 20%, forte anche dell'appello al voto utile lanciato da Alexei Navalny, escluso dalla competizione assieme ad altri rappresentanti delle opposizioni. Russia Unita perde però 4 punti percentuali rispetto al 2016. Che segnale è questo per Putin? Claudio Bustaffa lo ha chiesto ad Aldo Ferrari, che è professore all'Università di Ca' Foscari a Venezia ed esperto di Russia.
Ma innanzitutto è un segnale che può preoccupare, perché perdere voti, perdere punti non fa piacere, ma tutto sommato è un segnale positivo, perché il partito di governo Russia Unita era valutato molto più in basso nelle simpatie, nelle preferenze di voto, quindi aver contenuto le perdite e mantenuto un'ampia maggioranza credo debba essere interpretato così, sarà da Putin, come un sostanziale successo, come un segnale di continuità e di mantenimento del controllo della situazione nell'intero paese.
Ecco, invece l'aumento del Partito Comunista, che ha raggiunto circa il 20%, come può essere letto?
Ma direi secondo due chiavi di lettura. La prima è che questo aumento sicuramente testimonia il fatto che ci sia una insoddisfazione di parte della popolazione nei confronti dell'evoluzione, o meglio della stagnazione dell'economia e del livello di vita della maggior parte della popolazione. Quindi è anche un voto di protesta in questo senso, nel quale però si è canalizzato indubbiamente l'effetto di quell'indicazione di Navalny a votare utilmente, a votare il candidato con maggiori possibilità di vittoria su quello del partito dominante Russia Unita, e di questa indicazione di Navalny, che è lontanissimo evidentemente dalle posizioni del Partito Comunista, però questo partito evidentemente ha tratto vantaggio in diversi luoghi.
Ecco, noi abbiamo parlato di queste cifre rispetto a Russia Unita e comunisti, è una fotografia di uno scenario politico in Russia che, secondo i critici e le opposizioni, è però falsato dal fatto che molti candidati non sono stati ammessi alle elezioni e si denunciano poi anche brogli.
Sicuramente c'è una parte della popolazione che non si rispecchia dello status quo politico, sociale ed economico, ma non ha grandi alternative politiche, anche perché la leadership riesce sostanzialmente a evitare che un'opposizione possa organizzarsi e presentarsi compatta alle elezioni. Quindi gran parte della popolazione non favorevole allo status quo non vota, oppure sceglie, come ha indicato Navalny, i candidati magari non ideali ma estranei al partito di governo. Però evidentemente c'è proprio una difficoltà di crescita, di sviluppo, di diversificazione politica del paese, e questo non fa bene alla Russia, perché il paese è effettivamente stagnante dal punto di vista politico e sociale, oltre che economico.
L'esperto sulla Russia, Aldo Ferrari. E anche in Germania si terranno le elezioni parlamentari domenica prossima, il 26 settembre. Un voto questo che sancirà l'uscita di scena dalla politica di Angela Merkel. 16 anni alla testa della prima potenza economica in Europa, Merkel ha avuto un'influenza determinante nella gestione delle principali crisi della nostra epoca, degli ultimi due decenni. A partire da oggi e per tutta la settimana vi proponiamo in questa sede una serie dedicata allo stile politico e le scelte cruciali della cancelliera, cominciando da quella che lei stessa ha recentemente definito la più difficile, la crisi dell'euro.
Am schwersten war es in der Eurokrise, als ich sehr.
Il momento più difficile è stata la crisi dell'euro, quando sono stata molto dura nel porre i criteri di sostegno alla Grecia. Ero profondamente convinta che altrimenti ci sarebbe andata di mezzo la moneta unica europea, senza una struttura simile delle nostre economie.
Eine gemeinsame Währung haben können, wenn wir nicht auch gemeinsam eine bestimmte ökonomische Grundstruktur haben. Gab es auch dann Arbeitslosigkeit oder Menschen hatten weniger Geld, weil man.
Ma questo ha portato a disoccupazione, o la gente aveva meno soldi per via degli aumenti delle tasse, o dipendenti pubblici hanno perso il lavoro perché abbiamo detto che ci voleva una riforma della pubblica amministrazione. E questo era duro.
Job verloren, weil man gesagt hat, die Verwaltung muss reformiert werden. Das war schwer.
La cancelliera tedesca Angela Merkel. Ritorniamo allora sulla crisi dell'euro del 2011-2012 e lo facciamo con Carlo Cottarelli, che in quegli anni era direttore degli affari fiscali al Fondo Monetario Internazionale e subito dopo ha rivestito la carica di commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica in Italia. L'intervista è di Bettina Müller.
La crisi dell'euro prima di tutto è partita con la Grecia. In Grecia c'è stato un salvataggio sulla Grecia coordinato dal Fondo Monetario e dall'Unione Europea che prevedeva che non ci sarebbe stata la ristrutturazione del debito, diciamo nella primavera del 2010. Poi purtroppo nell'autunno c'è stato quell'incontro tra Merkel e Sarkozy a Deauville in cui si cominciò a parlare della ristrutturazione del debito pubblico come una cosa che può essere considerata in Europa. Chiaramente quello è stato un segnale molto forte che ci sarebbe stata probabilmente una ristrutturazione del debito.
Cosa significa ristrutturare il debito?
Vuol dire che non ti pago, cioè tu hai prestato 100 allo Stato e lo Stato ti restituisce alla scadenza 50. Ecco, questo è quello che poi è stato fatto per la Grecia. Siccome c'erano altri paesi molto indebitati in Europa, è sorto il dubbio che appunto anche paesi come l'Italia potessero dover ristrutturare il debito, cioè dire ai creditori non ti pago. Poi ha causato questo un graduale contagio agli altri paesi, tra cui l'Italia. Questo è stato evitato per l'Italia, ma è stata molto dura. È caduto il governo di Berlusconi, è arrivato Monti. Monti ha introdotto tante riforme e ha fatto un'austerità fiscale e lì l'altro problema è stato che nonostante questo la fiducia dei mercati non tornava. E non tornava perché all'epoca c'era anche bisogno che la Banca Centrale Europea intervenisse per calmierare i mercati. Lì c'era stato il cambiamento dalla guida della Banca Centrale Europea da Trichet a Draghi. Soltanto in giugno 2012 ci fu sostanzialmente un accordo con la Merkel perché ci potesse essere quello poi che è stato, cioè Draghi ha detto il famoso whatever it takes, faremo tutto quello che è necessario per tenere l'euro insieme, però tutto questo è costato molto.
E quindi la sua valutazione della gestione della crisi dell'euro da parte della Germania di Angela Merkel qual è?
Che si poteva certo fare meglio, che ci fosse la necessità di rispondere mettendo a posto i conti pubblici per paesi come la Grecia non c'è dubbio, che lì non era neanche un problema di debito, lì proprio anche senza considerare la spesa per gli interessi i conti pubblici della Grecia erano un disastro, quindi bisognava metterli a posto. Detto questo, forse si è sbagliato secondo me, se si comincia un programma dicendo che non si fa la ristrutturazione del debito pubblico, poi non puoi dopo 8 mesi o meno dire oh no, forse il debito pubblico va ristrutturato. Il contrasto con quello che è successo ultimamente, lì è finito in modo diverso, quello come è stata gestita la crisi del Covid, che l'Europa è stata molto disponibile a sostenere i paesi, c'è stato un elemento di solidarietà che non c'era stato nel 2011-2012, non era neanche solidarietà, era semplicemente riconoscere che un paese che spinge i conti pubblici, fa le riforme, nell'immediato non viene premiato immediatamente i mercati, ci vuole un intervento di sostegno. Ecco, questo non c'era stato all'epoca, mentre stavolta c'è stata una grande solidarietà.
E questo era l'economista Carlo Cottarelli, il primo contributo sulla nostra serie sulla fine dell'era Merkel, serie che potete ritrovare anche sul nostro sito rsi.ch/news. In Ruanda è stato condannato per terrorismo Paul Rusesabagina, direttore di un hotel in cui ha nascosto, salvandoli, centinaia di Tutsi durante il genocidio del 1994. Una storia questa che è stata raccontata, forse lo ricordate, nel film Hotel Ruanda. Rusesabagina era accusato di guidare un gruppo terrorista responsabile di omicidi, incendi e rapimenti. Nel nostro ultimo contributo ci occupiamo dell'inizio di settimana difficoltoso per le borse mondiali, tutte col segno rosso. A Zurigo l'indice SMI perdeva poco fa l'1,6% e sono principalmente due le ragioni di questi cali. Le scopriamo nel contributo di Johnny Canonica.
In Europa questa mattina i listini perdevano tra l'1 e il 2%, cali anche maggiori in Asia con Hong Kong che ha chiuso le contrattazioni giù del 3,4%. Su questo risultato ha pesato in modo particolare la vicenda di Evergrande, la società immobiliare cinese sull'orlo del fallimento con debiti per 300 miliardi di dollari. Considerata troppo grande per fallire, gli investitori sono in attesa delle decisioni delle autorità di Pechino, chiamate a decidere se salvare o meno la società. Secondo gli analisti, un fallimento avrebbe conseguenze molto importanti per la Cina, meno per il resto dell'economia mondiale. E infatti i cali registrati in queste ore dalle borse europee sono generati prevalentemente da quanto deciderà la Federal Reserve americana mercoledì. Non si esclude infatti l'annuncio di un aumento dei tassi di interesse, un aumento che avrebbe ripercussioni positive per il mercato delle obbligazioni, rendendole più allettanti per gli investitori, ma non per quello azionario. Il nervosismo degli investitori su quanto deciderà la Fed è insomma palpabile in queste ore.
Ci fermiamo qui, tocca ora allo sport, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.
Radio Televisione Svizzera.